Radio TNA presenta Pagine in Onda, un programma di musica, letteratura, conversazioni. Pagine in Onda è una produzione Radio TNA Terni a cura della redazione programmi.
Il rischio c'è, perché ogni tanto la televisione, la cosa è un livello di violenza, di scontro, di violenza, c'è un gioco molto altissimo, è veramente molto alto, anche controllato. Una cosa a cui vedere delle immagini strane, persone magari non in divisa, che si fuggono per strada, no? Quindi, come dire, e tutto questo sembra sempre molto lontano, sembra, come dire, qualcosa che ci tocca, però poi forse non arriverà a noi. Quindi siamo attenti, perché questa era l'animo con cui vivevano, per esempio, i romani nel frighetto di Roma, in cui c'erano dei problemi rispetto al regime, eccetera, però in fondo, quando stavano lì, pensavano che non sarebbe proprio mai successo che un giorno arrivava a prendere tutti, li mettono sul treno e portano in un posto che non si va bene, cos'era, no? E questa cosa è quest'idea di realtà, qualcosa appunto, c'è qualcosa che sembra strano, che stiamoci attenti. E devo dire che sono molto emozionati questi racconti, soprattutto per una cosa, perché molti di loro, per molti anni, quando sono tornati a casa, non hanno parlato. C'è diciamo Venezia, che è stato nel posto peggiore di Auschwitz, è stato i forni dove tutti i giorni veniva a passare centinaia di persone che venivano uccise. E per molti anni non ho avuto il coraggio neanche di raccontare quello che succedeva, perché pensavo di non essere creduto, aveva paura di non essere creduto per quello che aveva visto. E il fatto di poi, con molti che permettersi di raccontare, permettere anche di condividere un dolore pazzesco che ha vissuto con altri, è stato molto importante per lui stesso e per la sua vita. Quindi, come dire, il fatto che ci sia il cinema, che ci sia una possibilità, un racconto rimanga, no? Da un senso poi a certe vite, a certe persone, da un senso poi magari anche a me come regista che faccio questo mestiere, qualche volta appunto il cinema c'è un senso, un po' le cose si ricompongono proprio quando fai questi tipi di lavori, ti ritrovi, chissà perché ha fatto questo tipo di scelte, questi documentari, questi tipi di racconti.
Io dovevo dire tanto, c'è un chietto a proposito di realtà, no? Una cosa totalmente reale che è quasi finta, se non mi impedire. Un certo che fanno quasi dubbio sia mostrare il tatuaggio. C'è un amico qua in comune, un Matteo, che no? Ci raccontò che proprio la Spizzichino gli mostrò il tatuaggio. E da cambiare proprio lui la visione un po' di tante cose.
Se le vite delle persone sono importanti, questo è il problema, no? Molte volte quando uno non sa ascoltare, non sa, una delle cose che chiaramente ho fatto questo documentario, anche questo ultimo l'ho fatto sulla pista, c'ha una caratteristica, che è quello che io mi sono messo lì ad ascoltare i racconti di vita delle persone lì, anche quei ragazzi di Torino, sono andato ad ascoltare le loro famiglie, sono andato ad ascoltare i loro amici. Ogni tanto, come dire, questo ci manca, abbiamo un mondo in cui vediamo molte cose, con molte informazioni, no? Ma per qualche volta abbiamo bisogno di quella cosa lì, di quella persona lì è importante, cioè c'è una così poca attenzione alla vita delle persone, no? Per cui improvvisamente ricordo un fatto storico in cui appunto c'è il nazismo, no? E tu non vale più niente, diventi un numero, è pazzesco. C'è una cosa incredibile, cioè spogli completamente l'essere umano di tutti i discorsi, i sogni, le prospettive, battaglie, e improvvisamente diventi nulla. Ma questa cosa qui è una cosa, come dire, che poi tutte le persone rischiano, ora dico, oggi perché c'è il nazismo, quei ragazzi di Torino perché improvvisamente la Tissa è una multinazionale, anche lì è un'immagine, come dire, non sai con chi ha a che fare, decide che la fabbrica va via a terra, appunto, perché l'energia costa meno, decide di chiuderla, niente chiude, però pensa, mentre stanno dismettendo, mi ricordo che fra l'altro c'è uno spazio per qualche mese di produrre ancora un po' d'acciaio, un po' di ruolo d'acciaio, richiamano quelli che avevano messo in cassa integrazione, che avevano già licenziato, e cominciano a far funzionare tutto insieme. Facendo cosa? Bisogna diventare quei poveri ragazzi, un numero, una struttura produttiva enorme. Per cui ti ricordo che i ragazzi che partono, è come vanno a spegnere un incendio di una macchina, no? Per salvare tale cosa, una macchina di qualcuno che aveva già licenziato, cioè, c'è un meccanismo nella vita che funziona sempre, secondo me, a me un certo tipo di cinema che faccio mi aiuta a capire, che veramente, come dire, l'attenzione della persona, veramente la capacità di capire quanto è importante ogni vita. Ed è una cosa che non si pongono i governi, che non si pongono le grandi strutture, eccetera. Qualcosa penso che sia un problema di autodifesa, cioè dobbiamo essere noi per primi a occuparci di salvaguardare la nostra vita rispetto a quello che si muove intorno a noi. E forse questo, come dire, è un piccolo punto di partire, perché per me sono dei momenti in cui quello che si muove intorno a te è troppo grande, insomma, non è più niente. Allora, è questo che dovrebbe dire, che dire che diventare un niente, cioè abbiamo la dignità, stiamo vivendo la nostra vita, dobbiamo essere attivi, presenti, avere la possibilità di essere con i protagonisti della nostra vita. Quella forse è l'unica cosa che così ci può salvaguardare da qualcosa che è sempre immanente, sempre di noi, e che sembra che così dovrebbero sempre essere le vittime. Credo che invece dobbiamo imparare, quindi questo viene imparato facendo questi lavori, insomma, dobbiamo essere, come dire, avere veramente un'attenzione alla nostra vita, alla vita delle altre persone prima di ogni altra cosa.
Sì, grazie a te, vorrei fare una breve domanda. Io ho visto il documentario un po' di tempo fa e mi è rimasta impressa la facilità con cui le persone raccontavano questi avvenimenti. Secondo lei è stato facile fargli uscire fuori tutto queste cose del passato, oppure c'era bisogno tutte le volte di chiedere, perché era un problema per loro ricordare?
Dipende sempre molto dalle persone, dal tipo di rapporto che hanno con le loro capacità, no? Anche di rapporto con le altre persone. Però penso che molte di quelle interviste sono interviste molto lunghe, che non sempre le persone danno con facilità, cioè nel senso che forse quel tipo di interviste, perché queste sono interviste che sono tutte conservate negli Stati Uniti dalla Shoah Foundation, che è la struttura che ha prodotto questo tipo di interviste, di attenzione, eccetera, che si descriva dopo Schindler decide di, come dire, con i guadagni che aveva fatto la giornalista, che aveva funzionato, che aveva funzionato moltissimo, eccetera, di conservare la memoria dei campi di concentramento. Quindi in tutto il mondo, perché stato da loro a Los Angeles, c'è una grande mappa dove c'erano tutti i posti dove loro avevano raccolto queste interviste, ce n'era una in Giappone, per dire, quindi uno sforzo economico anche di grande livello, insomma, da questo punto di vista, è etico, molto importante, insomma, quindi.
La storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Il problema ebraico è dunque un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo.
Questo è mio padre e la carissima mamma. Questi sono due fratelli di mia mamma, di cui questa fotografia risale alla guerra 15-18, che purtroppo dopo aver combattuto per l'Italia, aver fatto la guerra 15-18, sono morti nel campo di Auschwitz. Questa è Giuditta, la bellissima Giuditta, la più giovane di tutte le sorelle, morta pure lei nel campo di Auschwitz. Era il terremoto. Non era un terremoto di cattiveria, era un terremoto di... Era molto intelligente come bambina. E voleva fare la maestra lei. Voleva comandare lei. E spesso la maestra gli dava l'incarico di capoclasse a sta Giuditta. E gliela lasciava volentieri perché faceva tremare tutti. Qua a bacchetta si investiva da maestra. È stata tremenda. Eppure al campo, appena entrata, si è scoraggiata subito. Adesso dice, qua non usciamo nessuno vivi. Io ero abituata con un'amica, anche durante il periodo con le leggi razziali. Io non le ho mai accettate, ho seguitato sempre a far comodo mio. Io la mattina me ne andavo a mezzogiorno a prendere il caffè a Via Veneto.
Perché negli Stati Uniti uno, un privato come lui che decide di investire per fare questa struttura, che ormai è stata una struttura enorme dentro l'università, eccetera, no? Perché... come dire, e fare quelle interviste lì è complicato, perché queste persone poi alla fine, tutte volte che ricordano hanno emozioni, perché parlano di loro figli, parlano di loro sorelle, parlano di loro madri. Cioè tu devi pensare che ad Auschwitz, dico Auschwitz perché io lo chiamo il campo degli italiani, perché è il posto dove c'erano più italiani, e soprattutto quando ci fu il momento, come dire, del ghetto a Roma, del 16 ottobre, quando vengono presi al ghetto, vengono portati, vengono uccisi quasi tutti. E cioè lì sono partite famiglie ed è tornata una persona, è tornata alcune nessuna, è tornato un parente. Cioè lì è stata una strage vera. Quindi tutte le volte queste persone parlano di un mondo che poi alla fine gli è scomparso intorno a loro. E gli è rimasto qualcosa di irreale. Chi è stato a Birkenau lo sa, tu sei stato, mi hai detto, eccetera, un'enorme landa desolata, piena di baracche, io credo piena di migliaia di persone che tutti i giorni lottavano per sopravvivere con una lotta a coltello rispetto alla vita, che mi fa ridere adesso quando vogliamo andare alla sicurezza a Napoli, cioè non voglio dire, nel senso che qui c'è un'idea di violenza, di problema di sopravvivenza che è immane, enorme, col fatto che poi si era in una situazione come quella appunto della seconda guerra, con il nazismo, eccetera, in un paese che probabilmente le persone non sapevano neanche dove fosse Auschwitz, non avevano neanche idea di dove, con un'idea di questa Germania che faceva questa guerra, quindi finivi in territori, in posti dove per te la tua persona diventava nulla. Cioè affrontavi un livello irreale e questa cosa qui, secondo me, come dire, poi alla fine ti porta al fatto che tu i tuoi affetti li hai persi e l'unica cosa che puoi fare è dover ricordare cosa? Tragedia, dolore. Cioè le persone non fanno poi volentieri questo, perché sai, molte volte noi siamo anche abituati oggi con un'informazione continua in cui qualunque lacrima viene presa in primo piano e portata in un telegiornale, eccetera. Ma poi alla fine le persone hanno molto pudore del loro dolore, dei loro sentimenti, del loro piangono perché come dire, è difficile non piangere rispetto a certe cose che ti succedono, però credo che sia difficile per loro. Però trovano un senso, cioè questa idea del ricordare
li aiuta.
Ti dico, per esempio, questo film che ho fatto sulla TIS, molte volte dico che senso c'ha, perché uno fa questa cosa, perché racconto quella storia, lo so, perché credo che è importante raccontarla. Poi magari incontro una madre o una moglie che ha perso il marito, giovanissima, dentro quel posto lì, che ha due figli piccolissimi, uno che era appena nato, e forse lei mi ha dato il senso, no? mi ha detto, ma io stesso mi sono chiesto, ma perché questo film, lo stai facendo questo film insieme a me? Cioè, ma perché... Il pensare che di lasciare una traccia, un ricordo del padre dei miei figli, e magari i miei figli tra qualche anno potranno rivedere questa storia e avere una traccia di loro padre, è importante. Quindi questa idea di esistere, di essere esistito, di aver attraversato quella storia lì e non averlo fatto inutilmente, avendo solo subito e basta, ma in qualche maniera essere attivi, perché lascia agli altri, come dire, un ricordo, magari anche una piccola cosa che forse... Quella cosa lì, in quella maniera lì, non si farà mai più, almeno io lo spero sia per quanto riguarda Auschwitz e lo spero anche rispetto a quei ragazzi che sono morti in quella fabbrica a Torino. Ecco, voglio dire, c'è qualcosa che non si deve ripetere, cioè che è dovere di tutti impedire che si ripeta, e ti dà un'idea attiva, quindi chi fa quelle cose lì lo fa con quell'animo lì.
Grazie. Non so, io un'ultima cosa, oltre a ringraziare i radiospettatori di TNA, volevo chiederti, ma il regista, no? Quando si trova di fronte a dei ricordi così forti di persone, cioè come fa il regista? Cioè come mette la macchina da presa? Qual è la sua abilità, qual è la sua azione?
Guardate, molto dei problemi, perché poi mi commuovo anch'io come tutti, quindi mi è difficile, però forse la mia è l'idea del racconto, perché poi alla fine il mio mestiere è quello di raccontare una storia, raccontare quello che è successo, quello che succederà, se fa un film di fantascienza. Quindi, come dire, l'idea è che poi tu vai avanti rispetto a un'idea che è nella testa di racconto, di qualcosa, che però è fatto di sensazioni, quindi non puoi nasconderli. E quindi io le mie sensazioni me le tengo, se c'è qualcosa che mi commuove cerco di farla come una persona commossa, se c'è una situazione che mi fa, come dire, aver paura, cerco di farla in quella maniera lì. Questo sia quando faccio i documentari, sia quando faccio i film di finzione, dove certe situazioni le creiamo ad arte. Quindi cerco di essere me stesso, ma da un punto di vista emotivo, quando faccio quel lavoro lì, con l'idea che sto raccontando, che il mio mestiere è quello, che qualche volta è difficile, qualche volta è anche facile. Cioè, voglio dire, delle volte dico, questi documentari tipo Volevo solo vivere, dico, ma cosa ho dovuto fare per questa cosa qui? Stare ad ascoltare, che forse è una piccola cosa, ma come dire, qualcuno lo deve fare prima o poi, di stare ad ascoltare gli altri, rimettere in ordine la loro storia per poterla riproporre ad altri. Fa parte del mio lavoro, ecco, anche questo. Qualche volta stare ad ascoltare fa parte del mio lavoro, ecco. E
poi un'altra cosa, allora, a questo punto. Perché insomma, lei pensa che il documentario, no? Può avere un futuro, nel senso, ultimamente molti registi si stanno avvicinando al documentario per più motivi, innanzitutto perché economicamente, cioè, sono meno dispendiosi. Può il documentario tornare a far avvicinare anche le persone alle sale cinematografiche e al genere narrativo?
Ma io sono un ottimista così un po' inguaribile, quindi credo di sì, perché se uno fa delle cose perché probabilmente si accorge che ha senso farle, quindi se ha senso farle perché intorno a sé vede, no? Qualcosa che vede, le persone, altri che stanno muovendosi, cioè entra in un rapporto dinamico col mondo e con la vita. Quindi se in questo momento uno si accorge che è in giro, per dire, molti registi del cinema italiano si avvicinano alla realtà, no? Magari per qualche anno hanno pensato di raccontare due o tre questioni più intime, adesso, non so, Gomorra, film bellissimo, Il Divo, altri, si riavvicinano improvvisamente alla realtà. Credo che non è un problema di noi che ci riavviciniamo alla realtà, noi registi, noi autori, è che la realtà diventa così forte, no? Che noi non se stiamo nella vita non possiamo fare a meno di star lì, quindi noi poi viviamo come tutte le altre persone, c'è qualcosa della vita, no? Che ci arriva. Il nostro lavoro è quello di stare dentro la vita prima di tutto, no? Magari fantasticando, cioè, ecco, non voglio costringere il cinema italiano o me stesso a fare del realismo per sempre, assolutamente no. Insomma, la vita è fatta di tante cose, è fatta di problemi, è fatta veramente di moltissime cose. Il cinema può accogliere tutte queste parti diverse, però sono dei momenti storici, sono dei momenti, per quello che ti succede intorno, in cui non puoi fare a meno di partecipare, ecco, per cui. Per esempio, appunto, dico, io avevo vissuto molti anni a Torino, mio padre faceva l'operaio alla Fiat, eccetera, quando ho sentito che a Torino c'erano questi ragazzi che hanno avuto questo incidente, mi sembrava incredibile, no? Perché avevo visto la tecnologia, avevo visto, che ne so, il fatto di pensare che non c'era più la fabbrica dell'inizio Novecento, dove c'erano quelle presse che, no, insomma, di difficile controllo, no? C'era una tecnologia, mi sembrava quasi asettica, fatta di computer, di poche cose. E invece no, invece quella cosa succede, allora c'è qualcosa che non va, allora bisogna avere il coraggio di andare a vedere quello che non va. E devo dire che questa cosa di ogni tanto di essere attratti dalla realtà è un atto che quasi non è di coraggio per noi, quasi, come dire, del nostro lavoro, cioè di stare dentro la vita e rispetto a quella vita lì agire come tutti gli altri. Noi abbiamo come mezzo il cinema, altri ne hanno altri, ma per noi è veramente, come dire, uno strumento di rapporto anche con gli altri, no? e quindi delle volte il documentario va meglio che il cinema di finzione, semplicemente perché è più diretto, più immediato, perché sentire le voci così, di persone che soffrono magari ti fanno star male, come è il caso di questo, tu mi hai detto che sei sempre commosso alla fine, no? Ti fanno star male, però hai voglia anche di condividere con quelle persone quel loro star male. Il documentario è molto forte, però dove uno vede Schindler's List, a me l'ultima scena di Schindler's List dove vanno con la loro sassolina eccetera, ma mi fa piangere tutte le volte che la vedo. La realtà delle volte puoi raccontarla in mille modi, in mille maniere, è il modo come tu stai rispetto alla realtà che è importante. Quindi questo nostro mestiere, quando penso al mestiere del cinema, no, è un mestiere che così ti obbliga a fare i conti, come dire, con quello che, sai, quello che Pavesi chiama il mestiere di vivere, no? Adesso mi viene in mente lui, perché ogni tanto mi piace questa idea che il cinema è un mestiere, no? Proprio vecchio tipo, quelle da bottega, in cui devi imparare a raccontare, avere rapporti con le persone, costruire le cose. Cioè, quindi il cinema cosa racconta? Racconta il mestiere del vivere, che è fatto di problemi, ma è fatto anche di divertimento. Quindi c'è il cinema, per fortuna c'è la commedia, per fortuna c'è la fantascienza che ci fa arrivare più lontani, no, di quello che riusciamo a immaginare in un certo momento. Quindi credo che alla fine è poco importante se oggi è il documentario, oggi è il film di finzione. Il tuo problema è per te fare il tuo mestiere, che è quello di raccontare, con il mezzo che in quel momento ti è possibile e necessario per poterlo fare. Ecco.
Allora, grazie a Mimmo Calopresti.
Grazie a voi, veramente.
Alla sua disponibilità, al viaggio velocissimo da Roma e alla sua ripartenza. E vi lascio la visione di Volevo solo vivere, grazie, a dopo.
Ci vediamo dopo.